Amiche e amici di Non Compila, buonasera. Siamo in diretta anche questo martedì con una certa puntualità, sono le 21:04 se ci state guardando dall'Italia. Ed è un piacere per noi avere questa sera ospite Francesco Di Salvo. Ciao Francesco.
Ciao ragazzi, è un piacere anche per me.
Francesco, tu operi nello spazio del machine learning e ci dai un po' di più di dove e hai anche avuto diverse esperienze all'interno di comunità, sia come membro di comunità, ma anche come founder e co-founder di comunità. E quindi stasera proveremo a toccare un po' tutti questi aspetti. Ci vuoi dare una one-liner per chi si è appena collegato di qual è la tua professione oggi e poi da lì, come sai, ci piace andare un po' indietro.
Allora, ad oggi io sto facendo un tirocinio di ricerca, quindi una research internship al Centro Marittimo di Ricerca della NATO, qui alla Spezia. Diciamo, attualmente stiamo lavorando su anomaly detection, su dati acustici. Prima di questo, mi sono laureato da poco in Data Science and Engineering al Politecnico di Torino. Prima ancora ho conseguito una laurea triennale in ingegneria informatica a Palermo.
Bene, e ci racconterai un po' meglio di come si passa dall'ingegneria informatica a un focus così specifico su machine learning. Ma prima di fare ciò, ti va di raccontarci un po' quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo dell'IT? Cioè come ci sei finito in questo mondo?
Allora, questo è particolare perché, diciamo, ho mosso i primi passi, credo nel 2012, e mi sono iscritto all'Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo informatico. Da lì ho iniziato a scrivere i primi programmini in C, C++, e ricordo che ancora magari mi emozionavo quando mi funzionava la famosa calcolatrice, che erano i primi esercizietti che facevano fare. Poi da lì ho capito che comunque mi interessava parecchio il campo. Banalmente mi sono iscritto a ingegneria informatica. Diciamo, sono stati 3 anni tortuosi, poi alla fine ho detto: ok, voglio proseguire in questo campo. Quando io ero al secondo o terzo anno, l'AI iniziava ad essere, diciamo, un hot topic. Devo dire che mi affascinava molto anche il concetto di fare un po' lo stregone, quindi cercare di fare previsioni sul futuro, capire, analizzare dati. E quindi ho visto che a Torino c'era una magistrale nata da poco in Data Science and Engineering, e ho detto: va, proviamo. E alla fine si è dimostrata la scelta giusta, a quanto pare.
Francesco, la domanda classica che si fa sempre: perché hai scelto ingegneria informatica e non informatica?
Banalmente, per tutta la pressione sociale, vabbè, devi essere un ingegnere, gli ingegneri sono soprattutto, quindi lì col senno di poi magari dico che ma aveva forse anche più senso fare scienze informatiche, però siamo arrivati qui alla fine.
Ricordami, scusami, la triennale dove l'hai fatta?
È a Palermo.
Ok, perché poi no, poi tu sei passato al Politecnico di Torino, quindi lì immagino fosse, se avessi iniziato da Torino sarebbe stata un po' più diretta la scelta verso ingegneria informatica, immagino, per
Sì,
forza di cose.
assolutamente.
Chiaro. Sì, quindi la questione diciamo, la scelta che poi, beh, oddio, non dico ci hai ripensato sul fatto di fare scienze informatiche, però poi naturalmente sei andato più verso quell'area, quindi hai lasciato stare un pochino le cose un po' più ingegneristiche per concentrarti, puoi andare un po' più ad alto livello, salire un po' di livello e quindi andare su cose che da un certo punto di vista tu puoi dire essere un po' più concrete, cioè nel senso potevi fare quello che ti piaceva fare, avevi dei desideri di sperimentare, di fare lo stregone appunto, per cui forse quella era la via migliore.
Sì, diciamo che ai tempi quando ho deciso ingegneria informatica non ho neanche valutato molto la possibilità di fare scienze informatiche, però poi col senno di poi, appunto, vedendo i corsi elettrotecnica, teoria dei segnali, dicevo, ma io in realtà non voglio fare questo. Però, appunto, sì, magari passando da scienze informatiche per poi traslare a data science, magari sarebbe stato un percorso un po' più tangibile, un po' più pratico, questo sì.
Ma io ho una curiosità sul quanta differenza hai visto tra le tecnologie, quindi le metodologie che si applicano all'università rispetto a quelle dell'azienda. Perché almeno nel mio caso ho sempre visto che all'Uni si studiava sempre l'ultima frontiera della ricerca e via dicendo, e si cercava anche di applicarli in progetti interessanti che però comunque sarebbe stato difficile mettere in produzione, poi pensandoci, rispetto alle aziende che spesso, immagino anche il settore bancario, usano sempre dei modelli che sono estremamente affidabili, quindi le neural network praticamente che sono una magistrale, praticamente le lasci da parte. Hai avuto anche tu questa sensazione e questa esperienza?
Sì, diciamo di sì, specialmente adesso lavorando diciamo in ambito militare, lì si è come in ambito finanziario si è un po' più, non dico restia al cambiamento, però se le cose vanno bene lasciamole per quella strada, quindi magari si cerca di utilizzare approcci un po' più safe, un po' più sicuri, tra virgolette, in termini di performance, e quindi anche lì magari lavorare sullo state of the art, su nuovi Transformers o tematiche di questo tipo, ovviamente sono un po' più lente ad arrivare, magari arriveranno un po' più in là, chi lo sa.
Tutto deve essere un pochino più affidabile, no? In un certo senso, oppure spiegabile. Cioè, tutto deve essere un po' più spiegabile a chi fa uso di certe tecnologie. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con un amico che è un quant, quindi si occupa di finanza e insomma si lamentava proprio di questo. A volte è difficile spingere le ultime cose. Però sì, assolutamente. Lorenzo, stavi, ti ho bloccato, però Francesco, se volevi rispondere su questo.
No, no, dicevo, alla fine il concetto sì, Explainable AI è una branca che anche qui sta riscontrando sempre più successo e devo dire che è molto valido a mio avviso. Ad esempio per il mio progetto di tesi abbiamo valutato l'incertezza delle previsioni dei nostri modelli e lì ho capito che in effetti avere un qualcosa di spiegabile che ti possa dare una misura effettiva, qualitativa e quantitativa dei risultati possa fare la differenza in, diciamo, ambiti molto specifici.
Ascolta Francesco, spesso quando si parla di machine learning, per chi non è familiare con il concetto, si cerca di partire da spiegazioni abbastanza astratte. Invece mi piacerebbe che ci arrivassimo, con te che ci racconti qual è stato il primo, non necessariamente il primo in assoluto modello o use case con cui ti sei misurato, ma un buon use case che hai in mente, in cui si fa analisi predittiva, diciamo, di un certo outcome, in modo che poi chi ci ascolta capisca anche di cosa si parla quando si parla di machine learning molto spesso.
Ok, diciamo ci sono diversi use case, tra virgolette, molto scolastici che si vanno sempre a analizzare sia che sia in corsi universitari, sia in corsi online o su Kaggle, banalmente, che è una piattaforma in cui si condividono notebook. Ricordo uno dei miei primi, diciamo, modelli a gioco è stato per fare previsioni sui costi delle case di New York. Quindi classico dataset in cui sono tutti i parametri delle abitazioni, quindi quante stanze avessero, tipo di appartamento, quindi casa, monolocale, flat e così via. E in base a tutti questi parametri il modello doveva fare previsioni in merito al costo o il valore quantomeno dell'immobile.
Questo è diciamo, un caso d'uso molto, molto tipico, Francesco, in cui si prova a fare una predizione data, una predizione quantitativa in questo caso, basandosi su variabili in ingresso, e poi con questa stessa idea di parametri di ingresso e poi un modello che fa un po' di elaborazioni e prova a predire quale sarà una variabile ulteriore, che in questo caso era il prezzo dell'appartamento, si cerca di applicare questa roba a applicazioni di tipo industriale, quindi molto molto reali. Un'applicazione che mi piace citare in ambito sempre finanziario è quella, per esempio, di modelli che stabiliscono il rischio associato a dare del credito a una persona che richiede un prestito, per esempio. Questa è una cosa che magari capita anche a Giovanni lavorando a Nubank, che è una banca che probabilmente di queste cose ne fa. E quindi l'idea è che, per esempio, io sono un utente di una piattaforma che vuole avere un prestito di 2.000 euro per comprare un ottimo frigorifero, per esempio, anche due, in modo da decidere se questo prestito mi può essere assegnato e a che tasso di interesse, in modo da da incapsulare il rischio associato alla mia persona. Quello che tipicamente si fa è si prova a stabilire, stimare il rischio associato al prestito a partire da modelli proprio del tipo di quelli menzionati da Francesco, in cui a partire dalla mia, per esempio, età, professione, storia di credito precedente, il numero di debiti che sono riuscito a ripagare, si stabilisce se è il caso o no di darmi un prestito e se è il caso di darmi un prestito, quale sia il tasso ottimale di interesse da assegnarmi. Il che, come potete immaginare, poi entra in una, apre una serie di domande etiche attorno al fatto che di base stiamo parlando di una macchina che riesce a strappare il massimo interesse da un essere umano ignaro. E quindi da lì, quando senti parlare di etica ed AI, questo è il tipo di problemi che possono venire in mente. Francesco, tocchiamo giusto di passaggio questo aspetto etico, anche perché prima parlavamo di spiegabilità e un po' tutti questi temi sono collegati. Che tipo di rapporto hai avuto con etica e AI nella tua carriera?
Allora, a livello etico posso dire al momento nulla di troppo antietico, o quantomeno ho iniziato a lavorare un po' con dati sensibili per la mia tesi, che ho fatto la tesi su previsione di cancro al seno, quindi fare diagnosi di cancro al seno, e lì ho capito quanto i dati potessero avere valore. Una volta nel laboratorio lì dentro ho realizzato tutto l'iter necessario per poter trattare quei dati, vari protocolli. Lì magari non c'entra tanto l'etica, però il valore del dato stesso assume un valore completamente diverso e fa la differenza. Poi, a livello di etica, abbiamo assistito nel tempo a varie tematiche, soprattutto in termini di bias. Ad esempio, il famosissimo caso in cui si utilizzava un AI per condannare o no durante una sentenza. E diciamo, il problema ricorrente era che andava a dare del colpevole molto più spesso a persone di colore, perché era stato allenato con tanti dati e crimini di persone di colore, e quindi di conseguenza per il modello era più semplice lavorare su questo aspetto. Eh sì, poi ci sono un'infinità di tasti che si possono toccare.
Francesco, c'è una, anzi, in realtà forse per tutti, però ovviamente la dirigo a te intanto. Da Danton PC, tra i commenti, la domanda è: ho sentito parlare di online learning in ambito machine learning che si differenzia da offline learning, in quanto il training viene fatto a runtime. Ciò implica che il modello non venga trainato prima e deployato successivamente, ma che tutto venga fatto live. Avete mai trovato use case per questo metodo? A me viene subito in mente lo spam filter che va sempre bene.
Sì,
Però, che pareri avete?
a livello di use case, molti possono essere, ad esempio, per dire, autonomous driving, quindi una macchina che ha bisogno magari sempre più labels nel tempo e non possiamo stare lì a trainare ogni volta per riconoscere determinate labels, e quindi magari si lascia andare una macchina per chilometri e chilometri e si fa apprendere, magari per esempio, quante più label possibili nel tempo e si va a stressare le performance in tal senso.
E si tratta spesso, correggimi se dico una cosa sbagliata, Francesco, ma spesso quando si parla di online learning comunque c'è una fase di training che avviene offline e tipicamente il modello arriva già bello con delle conoscenze, diciamo, nella fase online e il fatto di poi continuare a fare online training permette di aggiornare il modello senza ridover fare magari un grande processo di training che potrebbe essere anche molto costoso a livello di risorse. Ma sentiti libero di correggermi, Francesco, perché questo non è il mio campo principale.
Sì, diciamo, questo è corretto e magari si acco può accostare alla branchia dell'incremental learning, quindi un apprendimento incrementale. Parti da uno stato in cui il modello è allenato con tot classi o a riconoscere determinate cose, e man mano nel tempo magari certe classi non ti servono più o hai bisogno di più classi, di conseguenza in quel caso il modello viene allenato nuovamente partendo dagli stati precedenti. Comunque, sì, diciamo.
Trattandosi di diciamo, quando parliamo di online non necessariamente intendiamo dire che è aperto al pubblico un modello del genere, ma nel caso lo fosse, ci troviamo in una situazione in cui siamo, si può essere soggetti a attacchi, tra virgolette, nel senso siamo esposti a una, il learning non è fatto in un ambiente protetto, diciamo, ma viene fatto appunto a runtime, come diceva prima Dante on PC. È un rischio in più che corre chi mette a disposizione questi modelli?
Qualora ragioniamo in termini di online, nel senso di aperto al pubblico, non sono, diciamo, un esperto di sicurezza, però immagino che qualcuno potrebbe, non so, porre dei dati malevoli, magari mal classificati, oppure introdurre in questi dati del bias, ad esempio il caso dei ragazzi di colore incriminati. Quindi suppongo di sì, però anche lì in ambito sicurezza alzo le mani.
Da approfondire.
Se non erro, comunque sulla parte del ci sono vari paper molto interessanti su per le immagini, applicazione di filtri davanti a un'immagine, quindi semplicemente un filtro magari che vada ad alterare in una certa maniera i colori, e praticamente fanno vedere al posto magari di riconoscere un gatto viene riconosciuto un cane o un altro animale, via dicendo, molto interessante, semplicemente cambiando dei pixel, perché alla fine il modello va ad esempio a riconoscere circa l'immagine, quindi ed era quello interessante. E comunque, riguardante l'online learning, può essere interessante un blog dell'Università di Pisa, che in realtà penso sia un gruppo di ricerca, che si chiama Continual AI, che sono un gruppo di ricerca proprio su continuous learning, e loro molto forti, e se non sbaglio hanno anche aggiunto il loro modulo su Hugging Face o su PyTorch, quindi e hanno un sacco di lezioni disponibili se qualcuno è più interessato proprio alla parte sia matematica che magari più avere più informazioni su continuous learning.
Dopo lo mando.
Tutti i link che posteremo sul nostro canale Telegram. Intanto mi sento di ringraziare Dante per aver fatto la domanda. Hattori ha provato a dare anche una risposta che poi è stata ripresa da Francesco, perché parla di come l'online learning possa avere applicazioni in video tracking, per esempio. E vedo anche Jonathan online. Ciao Jonathan, affezionatissimo, un piacere vederti qui. Mi viene in mente questa cosa dal racconto di Giovanni che ci parla di come magari un modello venga confuso dalla semplice alterazione di un po' di pixel su un'immagine. Quelle sono le tipiche situazioni in cui si dice il modello non ha davvero una comprensione effettiva di quello che ha davanti, ma ha probabilmente selezionato delle feature o aumentato l'importanza di parametri che in realtà non hanno a che fare con una comprensione profonda del task che sta venendo effettuato. Uno dei diciamo dei metodi che hanno avuto più successo in questo senso sono i metodi cosiddetti di deep learning, Francesco, di cui tu sei in particolare a cui sei interessato tu in particolare, a cui tu hai dedicato più attenzione negli ultimi tuoi anni di ricerca. Puoi anche qui darci una versione for dummies, come dire, cioè introduttiva di come il deep learning si differenzia da altre tecniche e perché è interessante in questo ambito e se ne sente parlare così tanto?
Allora, diciamo che il deep learning è una sottocategoria del machine learning che si basa sulla simulazione dell'apprendimento umano. Quindi all'interno della nostra rete neurale abbiamo più layers con più neuroni, e questi neuroni vengono accostati ai nostri neuroni. Quindi abbiamo delle connessioni tra questi neuroni. Ad ogni neurone diamo degli input che poi verranno elaborati e forniti in output agli altri neuroni, in modo tale da andare via via a riconoscere dei pattern nelle nostre immagini, nei nostri dati, che poi verranno utilizzati per eventualmente, ovviamente, fare inferenza e fare previsioni su quello che ci occorre. Detto così in maniera molto, molto spicciola.
E come mai questo settore ha attirato così tanto l'attenzione dei ricercatori e dell'industria software negli ultimi anni, secondo te?
Diciamo qui la novità è che appunto creando reti molto fitte, molto complesse, siamo in grado di andare a scovare delle features che magari all'occhio umano non sono particolarmente visibili, come banalmente dei leggeri cambi di intensità, di ombra, e che di conseguenza possono facilitare il task. Infatti, banalmente le reti neurali hanno riscontrato molto successo all'inizio perché banalmente avevano delle performance molto molto elevate, magari rispetto a controparti di machine learning classico. Il problema è l'abuso, perché molto spesso si hanno pochissimi dati oppure problemi molto molto semplici, e lì usiamo il deep learning perché magari fa figo, perché magari può avere performance buone, quindi anche lì è sempre da tarare in base a quello che si vuole portare.
Francesco, intanto approfitto, scusate, per mostrare la domanda dal pubblico. Man in the Darkness chiede: ci sono opportunità lavorative interessanti in Italia in ambito machine learning e AI, oltre al classico ambiente di ricerca? E questo è un po' in realtà quello su cui volevo andare, nel senso, qual è la tua esperienza con le opportunità in quest'ambito? Guardando il tuo CV, appare chiaro che di esperienza ne hai e quindi sai sicuramente come eventualmente indirizzare Man in the Darkness. Che consigli ci dai?
Allora, diciamo che in Italia quello sto notando è che stanno nascendo moltissime startup, quindi tutto sommato l'AI è qualcosa che magari dai giovani inizia a, dalla mia esperienza, diciamo, inizia a trasparire un po' di più. Ci sono magari le prime menti imprenditoriali, magari spin-off aiutati dalle università, perché anche lì secondo me le università stanno giocando un ruolo molto importante. Un sacco di corsi adesso di data science, molti incubatori. Quindi l'idea di startup a tema AI sta prendendo molta piega. Poi anche qui, magari noi rispetto all'America o anche rispetto, ahimè, anche all'Europa, siamo un po' più indietro. Quindi magari adesso sta esplodendo un po' di più l'AI, ma in realtà le aziende hanno bisogno prima di una buona infrastruttura dati, quindi poi magari si rendono conto dopo che hanno bisogno prima di un data engineer e poi successivamente qualche figura esperta di AI, ma in ogni caso posso dire che a mio modesto parere le cose stanno andando, anche banalmente annunci di consulenza, reply, BIP, KPMG e così via richiedono molte molte figure a tema AI, quindi direi che da quel punto di vista ci stiamo riprendendo.
Giovanni, tu prima di emigrare hai fatto un po' di colloqui, non due, tre, più tipo 10-20. Quindi forse
Sì,
qualcosa puoi dirci.
sono emigrato, diciamo, purtroppo c'è un motivo, però sì,
Ma no!
no, però è vero che avevo visto nell'ultimo periodo, in realtà quando ho iniziato a fare colloqui dopo la magistrale e comunque per trovare il lavoro dopo, ho guardato subito all'estero perché non avevo intenzione di rimanere in Italia, però ho trovato più di qualche azienda interessante, ho applicato solo per una. Però non ho fatto dei colloqui, eccetera, però ho visto che rispetto alla triennale c'era molta più scelta e c'era anche questo discorso delle startup che è molto interessante perché loro sì che poi andavano a spingere magari su modelli di machine learning, deep learning seri, anche c'erano, ho visto che parecchi stavano buttando su parte di traduzione o comunque analisi del testo e cose di questo tipo, quindi quello che consiglio è andare su LinkedIn, cercare e verificare ogni volta, mandare anche un messaggio ai fondatori o cose del genere, perché solitamente comunque se l'azienda è anche piccola, una chiacchierata giusto per fare una conoscenza, capire un attimo un po' di networking, è difficile che le persone non ti rispondano. E comunque sì, lo strumento migliore è sempre LinkedIn perché oltre alle grandi aziende che, ok, loro spingono, però spesso, è anche un pelo più difficile, riuscire ad entrare o comunque richiedono qualche esperienza in più, però, credo che in generale, guardando su LinkedIn, startup e via dicendo, sia attualmente, ho notato proprio questo miglioramento nel mercato italiano. Purtroppo gli stipendi sono sempre un problema, però. Per quanto riguarda almeno le opportunità lavorative, sono già più interessanti.
Parleremo anche di soldi, parleremo di soldi. Ma Giovanni, ti inviterei se ti va a recuperare qualche nome, se vogliamo dare un'indicazione precisa, o meglio, un qualcosa di un po' più preciso rispetto alla ricerca più generica, ricerca su LinkedIn, intendo. Quindi se ti va di trovare qualcosa, poi insomma ci fa piacere anche indirizzare per quanto possiamo.
Dopo cerco e mandiamo sul canale Telegram.
Sì, assolutamente. Quindi vi invitiamo a joinare il canale Telegram, ma anche cerchiamo di arrivare ai 190 follower su Twitch, per favore. Ne mancano 4 e sono sicuro che almeno 4 di voi non sono ancora iscritti.
Vedo
Sì,
Foca
Excel.
delle Marianne che ha cominciato a seguire 26 minuti fa e l'ingegner Tarallo è appena entrato nei follower. Grazie, ingegner Tarallo.
Super.
E vuoi leggere Axie Storm perché credo che sia super interessante quello. O Excel Storm, non
Esattamente.
so se è una L.
Non riesco a riconoscere. Alcune realtà in Italia offrono stipendi ottimi, c'è da dire anche questo. Sì, vogliamo sapere dove.
Grazie, ben
Però sì,
dispone se ti è, dai.
grazie per gli
Loro lo
followers,
sappiamo, loro lo sappiamo.
ci fanno sognare.
Guardate, io consiglio sempre Glassdoor, che non è sempre fonte di verità, ma è molto affidabile, e Levels, che anche quello, non so quante aziende italiane ci siano, però in Europa è abbastanza affidabile.
Quindi quando si tratta di stimare stipendi e il modo di lavorare di un'azienda, si può andare su questi siti come per esempio Glassdoor, che è un portale in cui i dipendenti di aziende lasciano recensioni sui datori di lavoro stesso. E il sito cerca anche di fare un po' di analisi e provare a comunicare le fasce di stipendio per determinati ruoli nelle aziende. Decisamente raccomandato. E vai, Davide.
Excel Storm sempre dipende anche dalla città, sì. Per esempio, so che Bending Spoons, basata a Milano, offre stipendi ottimi, altre aziende offrono anche fino a 40K full remote. Allora, io credo ci sia un problema soprattutto quando si parla di junior, posizioni per junior, quindi per neolaureati, o comunque chi si sta affacciando al mondo del lavoro per la prima volta. Lì penso che la situazione sia abbastanza grave. Diciamo che la città dipende dalla città, sì, ma purtroppo la differenza che c'è, questo l'ho visto concretamente, tra Milano, comparata con altre città, che ne so, Pisa, Padova, non è così tanta, però con dall'altra parte un costo della vita che è estremamente più alto, quindi non si riesce a stare dietro al costo della vita, fondamentalmente, e comunque i junior soffrono parecchio. Infatti, mi piacerebbe chiedere a Francesco com'è la situazione se uno volesse fare esperienza in azienda, magari anche un pochino in ambiti più di ricerca, comunque applicazione di ciccia interessante. Com'è la situazione? Si vive?
Allora, in ambito ricerca parliamo appunto di assegnista di ricerca oppure in generale?
Scusami, parlavo più azienda, se hai qualche esperienza anche come, o comunque anche per sentito dire, se sei stato vicino a quell'ambiente universitario, assolutamente, però pensavo più alla parte aziendale.
Ok, no, per quanto riguarda il rapporto aziendale, posso dire per la mia esperienza al Politecnico di Torino, lì ci sono moltissime start-up con progetti e idee molto molto interessanti e anche, diciamo, research-oriented. E lì ovviamente bisogna mettere in considerazione che sono start-up, quindi ti devi magari accollare un tirocinio non pagato, potenzialmente, giusto per l'amor di fare esperienza o comunque di apprendere. Io per primo, ad esempio, ho fatto credo un 4-5 mesi di, diciamo, ricerca in una startup in ambito aerospaziale, e devo dire che lì ho imparato moltissimo, e anche lì il fattore non pagato sul momento non mi pesava molto perché stavo imparando molto.
Abbiamo perso Francesco. Francesco, ti abbiamo perso per un attimo.
Io
Qui
ancora non lo
avremo
vedo.
l'editore di. I nostri editor faranno poi un lavoro di tagliacuci. Scusa Francesco, ti abbiamo perso nel momento in cui stavi raccontando di come l'impatto di non avere un pagamento mensile non fosse una cosa che ti importava in quel momento, e poi ti abbiamo perso, quindi se vuoi riprendere da lì.
Ok, no, stavo dicendo sul momento magari vedevo quello come un investimento di tempo e tra virgolette anche di denaro da parte mia con un ritorno un po' più nel lungo termine, quindi lo vedevo più come una fase di puro apprendimento che non di lavoro a tutti gli effetti. E dicevo che come c'era questa startup, diciamo research oriented, ho visto che ce ne sono molte altre e quindi come prima esperienza magari per uno studente potrebbe essere interessante. Mentre a livello aziendale, non saprei bene nello specifico, però qualche azienda che cura prodotti con dipartimenti R&D, magari a Milano o comunque nei grandi centri, è molto facile trovarle, immagino.
Tu hai avuto esperienza anche all'estero durante la tua magistrale in Olanda, giusto? Sei stato con l'Erasmus, immagino.
No, non era
Non
Erasmus,
Erasmus.
ma ho fatto il bando per tesi all'estero, quindi sono andato lì, avevo tra virgolette questo contratto, comunque questo aggancio per andare a svolgere la tesi lì, e quindi ho fatto i miei 4-5 mesi di ricerca nel laboratorio presso questo ospedale, questo laboratorio, e poi sono venuto a scrivere la tesi qui in Italia. E devo dire che è un'esperienza che veramente consiglio a tutti, al di là delle banalità di andare a fare l'esperienza all'estero e quant'altro, è un qualcosa che ti forma.
Per chi ci segue e diciamo sta considerando l'idea dell'Erasmus, non si dimentichi anche dell'opportunità invece della tesi all'estero, che è un bando diverso da quello dell'Erasmus, che ricordiamo comunque include sempre una parte di studio, una parte anche di traineeship, che quindi significa anche fare una tesi. Ma dicevo, questo bando tesi all'estero è un'altra cosa. Solitamente, correggimi se sbaglio, Francesco, è un po' più rilassato rispetto all'Erasmus, nel senso che non, hai delle scadenze che non sono uguali a quelle dell'Erasmus, è un po' più, devi arrangiarti, perché devi trovare tu l'università, solitamente se non ci sono già preaccordi con l'università, comunque con la tua università, puoi trovare un laboratorio in cui svolgere l'attività di tesi o anche un'azienda. Ed è un'opportunità interessante, insomma, affiancare all'Erasmus sarebbe ovviamente ottimo, ma anche in sostituzione a quello. Volevo leggere un attimo la chat, quindi vi lascio un secondo, volevo trovare cose interessanti.
Sì, si parla comunque di stipendi, che ci può
Esordi.
stare.
Fatto
Francesco, pensando a un po' dove ci ha portato la puntata, abbiamo detto fuori onda che ci premeva toccare, almeno passare dalla questione del community management, della creazione di comunità. E credo che sia un passo importante da coprire per dare questa visibilità sia alla comunità di cui fai parte, ma anche per raccontare al nostro pubblico quali sono le motivazioni che spingono qualcuno a fare quello che tu hai fatto con Stay Tuned e a seconda di quello che vuoi parlare. Quindi, intanto raccontaci di come è venuta su l'idea e come sei stato coinvolto come co-founder e poi ci dici un po' dove siete oggi come comunità.
Ok, diciamo l'anno scorso abbiamo fondato questa community, Stay Tuned, a tema banalmente intelligenza artificiale. Diciamo che nasce con l'obiettivo di avere uno spazio in cui ognuno può condividere, non lo so, nozioni di ricerca, nozioni pratiche, applicazioni particolari a tema AI. Quindi banalmente ognuno ha il proprio spazio in cui poter esprimersi, poter condividere, e secondo me è un qualcosa di molto interessante perché avere questa possibilità di parlare anche con altri esperti, confrontarti con altri esperti, metterti a disposizione di qualcuno ha un ritorno molto importante sia personale che professionali, professionale. Qui il margine di crescita, a mio avviso, è molto, molto alto, specialmente quando magari si è uno studente e si guarda questi grandi blog, queste grandi aziende dall'esterno, magari attraverso una piattaforma di questo tipo puoi venire in contatto con moltissimi professionisti, moltissimi altri studenti con le tue stesse ambizioni, e da lì possono nascere grandi progetti molto interessanti. Diciamo, siamo partiti inizialmente dal pubblicare diciamo queste research bytes su LinkedIn. Poi piano piano abbiamo deciso di espanderci un po' con i social, abbiamo aperto una pagina Instagram, TikTok e poi concludere abbiamo deciso di mettere su un blog in cui far confluire tutte le nostre, diciamo, informazioni, tutti i nostri articoli, in modo tale da non avere tanti social con informazioni sparpagliate, ma avere un posto in cui tutti possano andare a ripescare queste informazioni magari nel tempo.
È sempre stato in inglese oppure avete fatto uno switch a un certo punto?
Allora, inizialmente era solamente in inglese, poi per quanto riguarda Instagram abbiamo deciso di concentrarci su, tra virgolette, un pubblico italiano e quindi nel nostro blog al momento manteniamo contenuti sia in inglese che in italiano. E ovviamente entrambi saranno destinati a due target differenti. Perché magari su LinkedIn ci aspettiamo di avere gente un po' più esperta, che è bazzica, mentre su Instagram contiamo anche di raggiungere persone che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo delle AI.
Chiaro. Avete dei riferimenti? A me la cosa che viene subito in mente è Data Pizza. Non so se Giovanni sicuramente, Francesco anche. Sì, quindi avete dei riferimenti come o dei modelli, diciamo, a cui vi ispirate, oppure siete voi l'ispirazione di qualcuno?
Ah, questo me lo auguro, ma comunque sì, Data Pizza, diciamo, in Italia è una realtà molto, molto affermata e stanno facendo tantissime belle cose, diciamo di sì, alla fine è l'impegno, come si vede, paga. Adesso hanno messo su una startup partendo da una pagina Instagram ed è quanto dire, quindi anche lì molta ammirazione. E poi a livello italiano non ho visto tantissime community e quindi potrebbe essere magari terreno fertile per chi ha voglia di fare divulgazione in questo ambito, diciamo.
Abbiamo una domanda da Dante OPC. Qual è il modo migliore di fare networking con persone nel tuo ambito lavorativo in real life? Questo è molto interessante.
In
Beh,
real
vai, vai.
life vado io.
Sì, scusami.
Okay. Allora, in real life ci sono un sacco di meetup che si organizzano, magari lì il limite potrebbe essere la città, magari abitando nella piccola cittadina, ad esempio La Spezia, non avrei chissà quante possibilità di organizzare meetup, però se ci troviamo a Roma, Milano, vedo che settimanalmente o comunque periodicamente si organizzano un sacco di meetup a tema, quindi magari a tema computer vision, a tema natural language processing o qualsivoglia, anche fuori dal lato AI, poi conferenze, tutte queste attività in cui magari scambiare bottone potrebbe portare veramente networking effettivo. Poi non so se avete anche qualche altro spunto.
Sì, se
Allora ci
posso. Vai, 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 David.
No, no.
No, da aggiungere che secondo me basta sempre uscire dalla propria comfort zone, perché alla fine è un attimo cercare magari ricordo che spesso alla fine vivevo in una città molto piccola, Castelfranco, Veneto, ed erano 30.000 persone, però organizzavano dei coding gym. Quindi riuscivi a trovare altre persone con cui fare due chiacchiere riguardo all'informatica, fare degli esercizi e spesso magari trovavi dei professionisti in ambiti diversi che andavano dal back-end, front-end, gente che faceva machine learning e via dicendo. Quindi chi aveva pochissima esperienza, io ero ad esempio ancora all'università, persone invece che avevano un sacco di esperienza, 10-15 anni nel settore. Quindi basta uscire un attimo dalla zona di comfort e sicuramente si riescono a trovare un sacco di opportunità anche su Meetup e via dicendo, quindi, ma anche scrivendo su LinkedIn a qualcuno che si vede che è nella propria zona e si dice ok, troviamoci per un caffè e parliamo di qualcosa. Magari da lì può nascere una community, no?
Ricordiamo, abbiamo avuto come ospite Federico Rampazzo qualche giorno fa e qualche settimana fa e ci parlava proprio della necessità di creare community e muoversi per farlo. Lui sta a Cipro e lì comunque si muovono le cose. Abbiamo avuto Francesco Strazzullo che ci parlava dei meetup di Treviso, quindi non stiamo parlando di Milano, oppure. L'ho appena citata, Milano ha molto movimento, sempre grazie a Strazzullo, sono venuto a conoscenza dei Java User Group, i JUG, e anche loro organizzano un sacco di cose, un sacco di live, quindi rendono fruibili i loro contenuti anche a chi non è presente, non è in città, ci si muove molto, per cui a volte magari non ce ne si rende conto, ma c'è qualcosa anche nella propria città, anche se non si sta appunto a Milano.
Bisogna volerlo.
Se c'è a Castelfranco. Bisogna volerlo. E se non c'è, fatelo.
Assolutamente. Basta alla fine, secondo me, una coppia di amici e poi da lì qualcosa nasce, qualcosa si sviluppa.
Domanda da Man in the Darkness. Il progetto Stay Tuned pensi si evolverà nel tempo, magari organizzando appunto meetup online o in presenza?
Sì, diciamo su questo aspetto stiamo già pensando a cosa e come poterlo fare, però siccome siamo tutti, diciamo, in posti diversi, inizialmente valuteremo qualcosa online, magari qualche conferenza, qualche reading group, stiamo ancora valutando quale potrebbe essere l'opzione più papabile, magari se avete qualche idea sarei lieto anche di leggerla. Sì, diciamo è ancora tutto molto in cantiere, però siamo usciti con il blog da poco, quindi adesso stiamo iniziando ad avere un po' di traffico e un po' di gente interessata, quindi partendo da quello possiamo capire cosa possiamo arrivare a fare.
Avete già qualche canale Discord o Slack, eccetera, dove vi trovate e vi scambiate opinioni, oppure è qualcosa che state pensando di fare?
Esatto, quella è un'altra delle idee in cantiere. Al momento abbiamo un gruppo Telegram in cui andiamo comunque a creare delle discussioni tra i vari post che vengono pubblicizzati, però anche lì Discord era un'altra di quelle idee in cantiere che contiamo di fare presto.
Ma adesso ci sono i gruppi su Telegram, quindi, e i sottogruppi sui gruppi Telegram, nei gruppi Telegram, quindi... Quindi...
Quindi, vedo che questa puntata ha preso una piega molto orientata alla discussione con i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e questo tutto merito tuo, Francesco, perché no, evidentemente hanno trovato degli spunti interessanti, quindi propongo al pubblico di continuare a ingaggiare con Francesco e con noi e continuare a fare domande, perché il settore è vastissimo. Abbiamo parlato di machine learning e del percorso di Francesco, abbiamo parlato di community building e community management, parlando di stay tuned. Mi piacerebbe fare un passo indietro, Francesco, per parlare ancora un po' di deep learning, e nel frattempo ricordo a chi ci guarda in diretta che abbiamo un sondaggio aperto per altri 4 minuti. La domanda è: avete mai lavorato con modelli di machine learning? E vi chiediamo se è il vostro settore o se vi piacerebbe lavorarci, e se avete lavorato col machine learning dal lato di utenti che utilizzano modelli, oppure magari avete creato voi stessi modelli che poi sono stati messi in produzione, o se non altro avete sperimentato. Detto ciò, domanda un po' a stile libero, Francesco. Pensando alla tua esperienza col deep learning specificamente, quali sono i trend o gli esiti di ricerca che ti rendono il più entusiasta in questo momento? Quindi, quando pensi un po' al futuro, quali sviluppi ti fanno saltare su dalla sedia?
Allora, diciamo che al momento quello che mi interessa di più e su cui sto valutando di specializzarmi, magari con un dottorato, non so, è ancora un'idea in cantiere, è in ambito computer graphics, computer vision, quindi magari immergendomi nel mondo dell'augmented reality, magari come generare delle animazioni tramite intelligenza artificiale. E diciamo che con l'avvento di Oculus, VR, metaverso è un qualcosa che secondo me potrebbe prendere molto piede. E poi un'altra che mi affascina molto è relativo all'edge computing.
Francesco, ti abbiamo perso di nuovo. Stiamo parlando di edge computing. Scusa, dicevi un'altra che ti affascina molto è quella dell'edge computing. Vai.
Scusatemi di nuovo, non so che succede con internet. Comunque. Sì, l'edge computing secondo me è molto interessante perché l'obiettivo è quello di far girare modelli di machine learning o deep learning su device molto piccoli, quindi su telefoni, su sensori, non so, magari per vedere se c'è un intruso particolare in base a date condizioni, su delle tazze, no? Magari per dirti puoi bere, non puoi bere, chi lo sa. E diciamo che in un domani lo vedo pure molto interessante, specialmente con l'avvento di smart cities, green cities e compagnia bella.
Francesco Corti sarebbe il follow-up perfetto per questa tua risposta. Un amico che sta lavorando proprio in ambito di ricerca in questo campo, quindi far lavorare modelli in cose molto piccole, embedded quasi sempre.
Molto interessante.
Volevo chiederti una... Ah sì, domanda scema. Cosa ne pensi del metaverso?
Domanda da $1 milione. Allora, non sono così estremista come molti, ovvero che il metaverso ci rovinerà, saremo destinati a stare nelle nostre stanze in dei loculi. Quella mi sembra un'esagerazione. Lo vedo onestamente un ottimo mezzo, però anche lì farne abuso potrebbe essere pericoloso. Però a livello pratico vedo un sacco di applicazioni che potrebbero essere molto utili. Banalmente, assistenza a chirurghi. Quindi magari avendo un intervento in VR, vedere, diciamo, in 3D l'organo o avere comunque un minimo di assistenza in tal senso. Adesso ho visto che molte aziende permettono di far vedere come ti starebbe un capo, quindi tu banalmente ti inquadri e ti viene renderizzato il capo, simula il fit della maglietta o comunque dell'abito. E devo dire che lo reputo un mezzo molto potente, diciamo, in soldoni, però appunto bisogna sempre capire per cosa va usato.
Parlando di augmented reality, che forse è la cosa che più mi ispira di tutto quel mondo, la cosa che secondo me può trovare più applicazioni concrete. Stavo guardando questo TikTok qualche ora fa e c'era questo ingegnere in un data center che si aggirava per il data center con questo visore addosso. Una volta configurati dei rack, diciamo calibrati dei rack con l'applicazione che girava sul headset, riusciva a vedere non solo le porte attive dei rack, ma anche capire a cosa erano collegate, se c'erano dei problemi e tutto questo grazie all'augmented reality che, ripeto, secondo me è proprio una gran figata. Grazie per la risposta, Francesco.
No, grazie a voi. Alla fine, se posso
Lorenzo,
concludere
certo.
su questo topic, se utilizziamo l'augmented reality come mezzo a supporto, secondo me può avere solamente aspetti positivi. Se quello diventa il mezzo e il fine, lì non lo so.
So che Lorenzo voleva rimanere su questo topic, però sempre Lorenzo offline ti aveva detto che saremmo passati per quello che per arrivare io, cioè qual è il tuo rapporto con il software engineering? Cioè, diciamo, da base accademica arrivi come ingegnere informatico, sei passato poi a data science, giusto, dicevi prima, al Poli. In questi, diciamo, mesi, anni, ormai anni, insomma, almeno dalla triennale, com'è cambiato il tuo rapporto con, diciamo, software engineering, che sarebbe, è un ambito, diciamo, diverso da quello che è fare ricerca o comunque lavorare nel mondo dell'AI? Ti sei mai, hai mai considerato di invece andare a lavorare più come più, diciamo, generico software engineer, si può dire così, o comunque, insomma, qual è il tuo rapporto con quest'altro ambito dell'informatica?
Allora, diciamo che io ho iniziato a odiare la programmazione quando per alcuni corsi ho dovuto fare sviluppo web. Lì veramente ho detto no, non voglio programmare in nessun modo perché non mi piaceva il fatto che per certi versi dovessi andare a lavorare in maniera meccanica. Ad esempio, lavorando in ambito web dev, dovevo sistemare bottoni o comunque andare a vedere dove mettere le cose. E non mi piaceva molto, e mi piaceva di più un lavoro concettuale, quindi lo sviluppo magari di algoritmi, di modelli, di pipeline, e quindi ho deciso comunque di migrare verso quell'ambito. Però ovviamente quando si parla di software engineering ci sono strade molto più complesse anche a livello di augmented reality, c'è chi sviluppa in quell'ambito. Ed è comunque una branchia molto importante, ha sfumature differenti, però rimango dell'idea di lavorare su tematiche, diciamo, un po' più concettuali, ecco.
Volevo farti una domanda sul software engineer versus machine learning engineer. Quindi, che differenze hai visto e quali sono magari le task che ti trovavi ad affrontare nei tuoi internship? E magari anche se ci vuoi fare una comparazione con la ricerca. Quindi, i tre step praticamente, le differenze su questi tre macro aree quasi.
Ok, diciamo che per quanto riguarda software engineering non ho, diciamo, un'esperienza pratica, a parte qualche, diciamo, breve corso, però posso dire, per quanto riguarda machine learning engineering, l'idea è quella di lavorare a dei modelli magari in parte già ideati e pensati da altre persone, per poi magari metterle in produzione, quindi creare la pipeline per, si dice, deployare il modello. Quindi metterlo su un server, sul browser, sul dispositivo e così via. Poi anche lì magari la differenza la fa l'azienda, quindi effettivamente alle volte non è chiaro quello che vogliono. Magari loro vogliono un machine learning engineer, ma vai a fare tutt'altro. Quindi in ambito invece accademico c'è più una fase primordiale dello sviluppo, dell'idea, del modello, quindi partire dal problema. Capire i requisiti, capire se abbiamo dei dati, se ne servono di altri, cosa può servire, e poi da lì magari iniziare a sviluppare un prototipo che poi magari poi potrebbe passare al machine learning engineer. Una differenza sostanziale tra machine engineer e software engineer magari sta nella programmazione, ovvero alle volte non si programma, cioè, meglio, per quanto riguarda la mia esperienza all'inizio, avevo abbandonato un po' una struttura pulita e chiara del codice, e poi ho notato che comunque era una strada abbastanza dispersiva, quindi sono tornato sulla retta via con dei dettami di software engineering.
Colpa dei
Clean
Jupyter
code.
Notebook. È
Bravissimo.
o non è
È
colpa dei
sempre
Jupyter
una cosa.
Notebook? Possiamo abolirli?
Sì, no, ma infatti mi sono promesso da quel punto di non utilizzare più Jupyter se non per dei semplici plot o comunque delle cose immediate che mi servivano, quindi da lì ho sempre strutturato il codice in maniera organica, diciamo.
Digressione sui notebook. La prima volta che io mi sono imbattuto nel concetto di notebook per programmare è stato con un software di un'azienda che si chiama Wolfram, che produce un software che si chiama Mathematica, scritto col TH, e in questo software era innovativo al tempo, esisteva già probabilmente più di 15 anni fa, e era innovativo perché proponeva all'utente di programmare in celle, del codice scritto ad alto livello. E valutando queste celle era possibile ottenere l'output della valutazione di funzioni e cose di questo tipo. Era anche un'esperienza molto visuale perché il linguaggio matematica permetteva di generare grafici anche interattivi in modo molto semplice. In parte da quella esperienza, credo, in parte con quella influenza, che era così radicalmente diversa da prodotti che erano ben più consolidati al tempo, come MATLAB, che venivano da un modo di sviluppare completamente diverso, non cioè interattivo, ma non orientato altrettanto alla fruizione visuale dei contenuti, nasce l'idea dei cosiddetti, al tempo si chiamavano IPython notebooks, che erano delle specie di notebook, delle specie di documenti basati su valutazione di celle, che giravano nel browser. Quindi attraverso un'interfaccia web e che permettevano di valutare comandi Python e in particolare in concomitanza con pacchetti scientifici come NumPy o SciPy e così via. E anche qui la parte predominante era quella visuale, quindi si usavano librerie di grafici come Matplotlib, che è una delle più popolari, per dare vita ai dati che si avevano sotto il proprio software. Da lì il percorso è stato incredibile per quella che sembrava una roba un po' sperimentale open source, perché si è arrivati a quest'idea dei Jupyter Notebook che hanno cominciato ad avere dei back-end molto più vari del solo Python e quindi hanno un po' cambiato il modo di fare soprattutto exploratory analysis cosiddetta, e quindi permettono a data scientist e ingegneri di avere un rapporto molto interattivo con i dati che stanno analizzando, di cui stanno cercando di prendere coscienza. E questo modello è stato incredibilmente potente per questi data scientist o engineer, ma al tempo stesso ha un po' ribaltato le regole del gioco di quelli che sono i principi di software, di sviluppo software canonici, proprio per questa vena estremamente interattiva e per quest'idea molto visuale ed esplorativa dei documenti che si scrivono. Come conseguenza ci si trova a volte, e poi Francesco potrebbe raccontarci delle storie da guerra, anzi ci andremo a finire probabilmente a fine puntata, ci si trova con magari dei notebook che sono molto disordinati oppure che possono essere interpretati a un certo livello e quando sono scritti a poca distanza da quando vengono letti da chi li ha scritti, ma che sono completamente incomprensibili ad altre persone nel team. E quindi si è cercato negli ultimi anni di convergere a delle pratiche che permettessero di sfruttare la potenza di questa esperienza interattiva, però senza sacrificare principi di leggibilità e di mantenibilità del software, che ci sono tanto cari.
Grazie Lorenzo. Man in the Darkness fa una domanda che è interessante e forse ce lo siamo chiesti un po' tutti a un certo punto, cioè può un software engineer diventare un machine learning engineer e qual è l'effort, qual è la difficoltà nel fare ciò? Cosa ne pensate?
Allora, per potere, secondo me può, ovviamente. L'effort dipende dalle basi che si hanno. È un software engineer da 20 anni, quindi ha ricordi di statistica e analisi della triennale o della magistrale. È un neolaureato, quindi con delle basi decenti. Quindi, secondo me, non è impossibile assolutamente. Appunto. Ormai abbiamo corsi gratuiti, accessibili a tutti, ad esempio il corso di Stanford di Andrew Ng, che copre dalle basi a concetti abbastanza complessi in, non so, in una ventina ore, di ore di corso, non ricordo. Quindi secondo me con dedizione e tempo si può fare senza grossi problemi. Però poi anche lì dipende dall'attitudine di una persona a imparare cose nuove. Poi non
Lorenzo,
so
tu lo
cosa
sei
ne
stato, giusto?
Cosa?
Scusami, Francesco. Stavo chiedendo a Lorenzo se lo è stato a un certo punto della sua carriera, un AI engineer. Io
No,
ricordo un
no,
biglietto da visita.
mai direttamente coinvolto, sebbene avessimo nomi altisonanti per i vari ruoli di engineering a Babylon, ma mai nel concreto. Sebbene poi abbia lavorato per anni nello sviluppo di pipeline, quindi era, diciamo, l'ML Engineering prima dell'ML Engineering e mai, credo, come individual contributor, ma sempre come manager a quel punto, quindi non potrei mai fare un claim di quel tipo lì. Francesco, come dicevi, sempre per dare un po' di spinta a chi ci guarda, no? A persone che potrebbero essere interessati, come dici, i contenuti sono tutti là fuori. Andrew Ng, per esempio, è riconosciuto come il più importante,
La
se
Bibbia.
c'è qualcuno che può insegnare queste cose, è lui. Quindi, in qualche modo, le risorse di learning più blasonate o le migliori che ci sono sono disponibili in modo gratuito. Quindi, come dicevi tu, serve tempo e voglia, no?
Sì, poi
Dall'altro
diciamo
lato,
che,
vai.
no, volevo dire semplicemente che secondo me una cosa fondamentale quando si vuole imparare che sia machine learning delle basi o che sia una nuova tecnologia è saper filtrare le risorse, perché online tutti possono scrivere di tutto, puoi trovare letteralmente su ogni topic e andando a cercare, diciamo, quelle risorse magari un po' più blasonate, un po' più riconosciute dal pubblico, può fare veramente la differenza. Su GitHub, banalmente, per ogni cosa ci sono le repository Awesome Machine Learning, Awesome Computer Vision, in cui citano tutte le risorse, diciamo, più importanti al momento. È, secondo me, un ottimo punto di partenza.
Dal punto di vista dell'apprendimento, quella è la strada, Francesco, ed è una strada, come diciamo, economica dal punto di vista finanziario, magari un po' costosa dal punto di vista dell'investimento temporale. Poi però le cose vanno messe in pratica, altrimenti imparare serve veramente a poco, no? E quindi che consigli possiamo dare a chi volesse poi trasformare quell'esperienza di learning in un'esperienza, cioè passare dall'esperienza educativa di formazione a un'esperienza lavorativa. Io mi sento solo di dire una cosa, che le startup tendono a essere aziende in cui si assume più per potenziale che per esperienza. E cosa significa questo? Che è più facile essere assunti in un'azienda come una startup se si è alla prima esperienza in un certo ambito che è nuovo per noi. Quindi se io dovessi cominciare una carriera come ML Engineer, cercherei di provare una strada in cui parto da una startup, perché la startup probabilmente si può permettere meno di essere, come si dice, picky o troppo schizzinosa sulle persone che assume, e quindi potrebbe darci lo spazio di cui abbiamo bisogno per fare un po' di tutto, anche la cosa che veramente vogliamo fare. Altri consigli dalla stanza?
Beh, scusatemi, io mi ero perso in chat e infatti volevo poi riportare alcuni messaggi. Giovanni, perdonami se vuoi andare tu. Oppure riporto
Vai,
quello.
vai, riporta, riporta, che poi anche io avevo dei commenti sull'argomento
C'è una
Twitch,
risposta interessante.
twitchare o meno.
Allora, siamo partiti da P. Brunoster. Per favore, aiutami, dimmi come si pronuncia. Che diceva che per switchare è possibile, ma serve una base di matematica. Perché diceva questo? Perché diceva: ho visto gente fare machine learning e non sapere il teorema di Bayes, che ora inviteremo a ripetere a tutti quelli nella stanza. ma faceva lo sviluppo con PandasKeras. Quindi, qual è il punto? Quello che dice P. Brunoster è, secondo me, ci sono tanti strumenti ad alto livello che permettono in maniera gratuita di divertirsi, ma anche di portare a livello professionale un proprio interesse e passione per machine learning, AI in generale, tutto quello che si vuole aggiungere. A volte però magari ci si trova a scontrarsi con delle carenze di base dovute a, ad esempio, come diceva Lorenzo, ci vuole un investimento di tempo non indifferente per imparare veramente da zero e diciamo creare una fondamenta solida. Per cui è facile che si saltino alcuni passaggi e si arrivi quindi poi a non avere delle basi solide oppure un po' traballanti. Ma questo non necessariamente è grave. È una cosa che è lì, che succede, va accettata. Diciamo che lavoriamo anche in un ambito in cui non siamo così tanti da poter essere così picky o come aziende nello scegliere i migliori, cioè diciamo il più esperto o la più esperta nel campo, in un campo X. Per cui diciamo che è facile, diciamo, arrivare a fare ciò che si ama, anche non avendo quelle basi di cui parlavo prima. Poi, come vuoi, mi chiamo Paolo Bruno. Ok, Paolo diceva che magari è vecchio lui e sono troppo diretto, ma in realtà ci sta, è assolutamente un'opinione totalmente valida. Per cui grazie per averla condivisa.
Secondo me, comunque, è un discorso molto interessante. Bisogna capire il fine di quello che si sta facendo. Ad esempio, leggendo, ho visto gente fare machine learning e non sapere il teorema di Bayes. In quel caso, se fai machine learning per lavoro, comunque con un certo grado di esperienza o comunque professionalità, è un conto. Cioè, anche lì potrebbe essere da condannare. Però, se è una fase di apprendimento, magari si potrebbe anche ovviare o magari lasciare andare, perché nel senso io per primo, in maniera corretta o sbagliata, non so chi può giudicare, banalmente andavo su Kaggle, prendevo i notebook e provavo tutti i modelli così in maniera molto alla cieca, giusto per capire come funzionava scikit-learn, come fare dei plot, cosa mi ritornavano, ma così senza troppe conoscenze. Quando lo devi fare con un fine, hai un task, un lavoro o hai un obiettivo ben preciso, lì è condannabile. Lì, ma non sapere perché scegliere un modello rispetto all'altro potrebbe essere sì, un fattore molto limitante.
Se posso, allora, sul discorso switch da un ruolo di ingegnere a un altro, credo che sia come da front-end a back-end, quindi basta, cioè se una cosa che ti piace la fai, cioè, le conoscenze alla fine, una volta che siano la parte grossa di ingegneria, cioè, di software engineer, Basta switchare poi il contesto, le librerie, via dicendo. Perché non lo so, per me il machine learning engineer non è la persona che sceglie il modello, non è la persona che scrive il modello, non è la persona che fa hyperparameter tuning. Lì ci sono i data scientist, almeno dal mio punto di vista, o machine learning scientist, eccetera, eccetera, quelle posizioni lì. E quindi la parte di matematica assolutamente non è, per come la vedo io, necessaria, perché quello che deve farmi il machine learning engineer è prendere quel modello già allenato, già pronto e via dicendo, o comunque che magari c'è da allenarlo, ma tutti i parametri mi sono stati dati e via dicendo, quindi io non devo fare parte di ricerca sul modello, metterlo, deployarlo o ingegnerizzarlo, quindi mi danno un notebook e devo sistemare il codice in modo che funzioni e scali per 150, 200.000, 1 milione di richieste, via dicendo. Quindi il machine learning engineer deve avere delle competenze sulle librerie che usa, su magari i modelli e via dicendo, ma non è così fondamentale quanto il saper essere un buon software engineer. Perché se sì, la parte matematica, almeno sempre dal mio punto di vista, è necessaria quando si diventa scientist. Quindi lì vado a fare ricerca, lì ho tutta la parte di capire perché utilizzo n nodi e non n più 1 e via dicendo, quindi c'è tutta la parte di hyperparameter, ma anche random forest e via dicendo, quindi scegliere proprio che modello in generale, che tecnica utilizzare, capire il problema, avere dei dati buoni, allora lì mi servirebbe un data engineer, cioè mi serve un data engineer che mi fa anche pulizia, dove trovo i dati e via dicendo, quindi il machine learning engineer, per quanto mi riguarda, è la persona che si occupa del software col machine learning, ma non deve essere un esperto un ricercatore in ambito ML. Se lo è, meglio, cioè nel senso può sfruttare ancora di più, può dare ancora più potenziale, ma non è obbligatorio.
Mi sento di conversazione interessantissima, grazie Paolo Bruno per aver sollevato. Io direi che sono abbastanza d'accordo con Paolo e non ma capisco molto bene dove il problema possa sorgere nel momento in cui chi crea modelli non ha quella dimestichezza con la statistica, perché poi quello che si rischia è di imbattersi in problemi di bias, di cui abbiamo parlato anche a inizio puntata, o banalmente a no, non dare sottointeso il fatto che il modello abbia capito il task, quando in realtà il modello sta solamente performando bene perché c'è qualche artefatto o qualche vizio nei dati in ingresso. Anche la semplice idea di utilizzare una mole di dati adeguata al tipo di task per cui si vuole fare il training, sono conoscenze che vengono sviluppate nel tempo e che richiedono quello sviluppo di sensibilità di cui Francesco parlava prima, che si sviluppa nel fare le cose, nel provare diversi approcci, no? Anche un po' alla cieca. C'è quella fase esplorativa di costruzione del sapere e della sensibilità rispetto al machine learning. Dall'altro lato, la divisione è sempre interessante che si vede soprattutto nel mondo della industry, cioè quando si entra a livello professionale nel fare software anche per AI e anche con AI, è questa divisione, se volete, sempre più specializzata, più grande diventa un'azienda, tra chi i modelli, come diceva Giovanni, li crea e di cui fa il training, la validazione, eccetera, e chi i modelli li utilizza. O direi addirittura tre figure molto semplici, no? Chi i modelli li crea, un data scientist, researcher, quello che è, chi i modelli li mette in produzione, un machine learning engineer, e chi utilizza i modelli, cioè chi per esempio chiama un API che fa una predizione e poi stabilisce se qualcuno deve prendere un prestito oppure no, banalmente. E qui, esistendoci questi tre, almeno tre layer a livello professionale, è facile che si senta qualcuno parlare di AI e del fatto che questa persona lavori con AI, ma può tranquillamente trovarsi a qualsiasi di questi livelli. Non sta mentendo, è vero che lavora con AI, ma con livelli di comprensione molto molto diversi. Con questa chiosa un po' paracula e conciliante, intanto ringrazio un'altra volta e li ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché oggi abbiamo avuto interazioni chat come non si sono mai viste, quindi
E
grazie
siamo
per.
arrivati ai 190.
E siamo arrivati a 190 iscritti su Noncompila, il che va celebrato, quindi per la prossima puntata puntiamo ai 200. Abbiamo avuto un sondaggio pochi minuti fa, se ve lo siete perso, chiedevamo: avete mai lavorato con modelli di machine learning? Delle persone che hanno risposto, il 20% ha detto no, non è il mio settore, e quindi vi ringraziamo ancora di più perché state guardando questa puntata, nonostante questo non sia il vostro settore. Per altri, un altro 20% dice no, ma mi piacerebbe lavorare con machine learning. E poi ci si divide tra un 20% che sì, ha creato modelli di machine learning e un 40% che ha anche utilizzato modelli. No, o meglio, utilizzato modelli di machine learning senza crearli, proprio per parlare della divisione tra diverse mansioni in ambito professionale. La puntata è andata un po' lunga, ma non poteva andare meglio, Francesco, non so come ti senti tu. Io ti farei comunque l'ultima domanda, da
Prego.
cui non vorrei che ti sottraessi. E l'ultima domanda è, a distanza di 10 anni da oggi, ti vedi ancora a lavorare nel settore in cui lavori oggi? E se la risposta è sì, cosa pensi che ti terrà attaccato al settore? Se la risposta è no, cosa starai facendo tra 10 anni?
Sono le classiche domande fatte da recruiter. 10 anni sono tanti. Allora, ad ora dico che mi piacerebbe rimanere in ambito ricerca, quindi allo stato dell'arte, migliorare allo stato dell'arte, valutare nuove tecnologie. Poi diciamo sul lato pratico, non lo so, un ruolo manageriale, no? Chi lo sa, vediamo. Però diciamo, basandomi sulla mia esperienza attuale in ambito ricerca, dico che vorrei rimanerci. Ci sono dentro da poco. Quindi le idee possono cambiare, diciamo, da qui a 6 mesi, probabilmente.
Posso chiederti, c'è qualcosa che ti ispira a perseguire una strada manageriale, o una persona che tu hai incontrato che ti ha ispirato in quel senso, oppure è più un'idea a livello professionale che ti sembra sia in linea con quello che hai in testa?
No, diciamo me lo immagino come percorso, tra virgolette, lineare di un professionista, quindi ci sta che magari dopo qualche anno, comunque dopo 10 anni, aumentano le responsabilità, aumenta la seniority e poi per forza di cose ti ritrovi, magari non vuoi, ma ti ci ritrovi in una appunto, posizione un po' manageriale.
Si potrebbe fare una intera puntata su questo argomento. E Francesco, magari vuoi tornare tra, non tra 10 anni, ma tra qualche mese e raccontarci dove sei nel tuo percorso.
Assolutamente, no, mi farebbe molto piacere.
Devo anche chiedere questo, Francesco: c'è qualcosa che avresti veramente voluto dire, ma che non hai avuto il modo di dire questa sera? Non so, vuoi mandare la gente su Stay Tuned o qualsiasi altra cosa tu abbia in mente?
Ecco, questo potrebbe essere interessante. Fondamentalmente, ok, gentilmente avete pubblicato il blog. Comunque, quello che volevo aggiungere è che ognuno può contribuire alla community, magari anche scrivendo a me in privato o sui nostri social. Stiamo cercando collaboratori giusto per pompare un po' di più i contenuti, l'attività del canale, appunto perché c'è spazio per tutti. Ecco, quindi se qualcuno ha voglia di trattare qualche tematica o si vuole mettere a disposizione in ogni ambito, siamo felici di accogliervi.
Un altro
Esatto.
ringraziamento grandissimo a Francesco, grazie per essere stato con noi. All the best of luck con Stay Tuned e con la tua carriera da ricercatore AI e da sviluppatore AI. Davide, Giovanni, as insightful as always, grazie mille per i contributi.